L'inanimato prende vita, di Mary Shelley. Fu in una tetra notte di novembre che vidi la fine delle mie fatiche, pervaso da un'ansia che quasi sfociava nell'agonia, radunai gli strumenti attorno a me al fine di infondere una scintilla di vita in quell'essere inanimato che giaceva ai miei piedi. Era già l'una del mattino, la pioggia batteva lugubre contro i vetri e la candela si era quasi consumata del tutto quando vidi quegli opachi occhi giallastri della creatura schiudersi. Poi trasse un affannoso respiro e un moto convulso gli percorse le membra. Come posso narrare le mie emozioni di fronte a tale catastrofe o descrivere quell'essere miserevole che con infiniti tormenti e cure mi ero adoperato a creare? Le sue membra erano proporzionate e i suoi tratti li avevo selezionati aspirando alla bellezza. Bellezza! Buon Dio!
La sua pelle gialla a fatica riusciva a coprire l'intreccio di muscoli e arterie al di sotto. I suoi capelli erano fitti e di un nero lucente, mentre i suoi denti, di un bianco perlaceo, ma queste virtù non facevano altro che offrire un contrasto più orrido, con quegli occhi acquosi che parevano avere lo stesso colore delle orbite lattescenti in cui erano incastrati, con la sua pelle rinsecchita e le nere labbra tirate. I vari fatti dell'esistenza non sono così mutevoli come i sentimenti della natura umana. Avevo lavorato duramente per quasi 2 anni col solo scopo di infondere la vita in un corpo inanimato. Per questo mi ero privato del riposo e della salute. Lo avevo desiderato con un ardore che andava ben oltre la moderazione. Ma ora che avevo finito, la bellezza del sogno si era dissolta e un orrore e un disgusto asfissianti mi impregnarono il cuore. Incapace di tollerare l'aspetto di quell'essere che avevo creato, mi precipitai fuori dalla stanza e per lungo tempo continuai a camminare per la mia camera da letto, tentando senza successo di acquietare la mia mente per prender sonno. Infine, la stanchezza riuscì a vincere il tumulto che prima avevo dovuto sopportare. Così, con ancora i miei vestiti addosso, mi gettai sul letto, cercando affannosamente pochi momenti di oblio, ma invano. A dire il vero dormii, sebbene il sonno fosse disturbato dai sogni più terribili. Rividi Elizabeth nel fiore della salute, camminare per le strade di Ingolstadt. Felice e sorpreso l'abbracciavo, ma non appena le davo il primo bacio sulle sue labbra, queste divenivano livide di un grigiore mortale. I suoi lineamenti sembravano mutare e fra le braccia mi ritrovavo a stringere il cadavere della mia defunta madre. Un sudario avvolgeva il suo corpo, e nelle pieghe del tessuto brulicavano i vermi dei sepolcri.
Mi svegliai di soprassalto. Una gelida rugiada ricopriva la mia fronte. Battevo i denti e ogni parte del mio corpo era scossa da spasmi quando, alla flebile gialla luce della luna che penetrava dalle imposte chiuse, vidi quell'infelice, miserabile mostro che avevo creato. Teneva sollevata la cortina del letto e i suoi occhi, se occhi possono dirsi, erano fissi su di me. La sua mandibola si aprì e mugolò alcuni suoni inarticolati. Può darsi che avesse detto qualcosa, tuttavia non lo udii. Vidi una mano tendersi forse per trattenermi, ma riuscii a sfuggire e mi precipitai giù per le scale. Mi rifugiai nel cortile dell'edificio in cui abitavo. Vi restai per il resto della notte, camminando qua e là, in preda alla più grande agitazione, ascoltando attentamente ogni rumore, ed allarmandomi come se annunciasse l'arrivo del cadavere demoniaco al quale avevo così disgraziatamente donato la vita. Ahimè, nessun mortale avrebbe potuto sopportare l'orrore di quel volto.
Lo avevo osservato quando era incompleto. Anche allora il suo aspetto era sgradevole. Ma quando a quei muscoli e a quelle giunture era stato concesso di muoversi, quell'essere era divenuto qualcosa che neanche Dante avrebbe potuto immaginare.
Trascorsi la notte miseramente. In alcuni momenti le mie pulsazioni erano così rapide e impetuose che sentivo palpitare ogni arteria. In altri, invece, per lo sfinimento e la debolezza, quasi crollavo al suolo. Mescolata a questo orrore, sentivo l'amarezza del disinganno. I sogni, che erano stati il mio cibo e il luogo della mia piacevole quiete per così tanto tempo, ora si erano tramutati nell'inferno. E il cambiamento era stato così rapido e la devastazione così completa. Il mattino, finalmente portato dall'alba, rivelò ai miei brucianti occhi insonni la chiesa di Ingolstadt,
col suo bianco campanile e l'orologio che indicava le 6.
Il portinaio aprì il cancello del cortile in cui mi ero rifugiato quella notte e mi immersi nelle strade, percorrendole a rapidi passi come se cercassi di evitare quell'abominio che temevo di ritrovarmi dinanzi ogni volta che svoltavo un angolo. Continuai a vagare in quel modo per un po' di tempo, tentando di alleggerirmi attraverso l'esercizio fisico di quel peso che gravava sui miei pensieri. Mi aggirai per le vie senza avere una chiara cognizione di dove mi trovassi o di cosa stessi facendo. Il mio cuore palpitava e continuavo ad affrettarmi oltre con incedere altalenante, non osando guardarmi attorno. Come chi, per una deserta strada, cammina atterrito, terrorizzato e, guardatosi attorno, seguita il proprio cammino non voltando mai più il capo. Poiché egli sa che un demonio orrendo, poco lontano, segue i suoi passi. Così, procedendo oltre, infine giunsi di fronte alla locanda dove di solito sostavano varie carrozze e diligenze.
Mi fermai lì, non sapevo perché.
Ma rimasi alcuni minuti con gli occhi fissi su una vettura che mi veniva incontro dall'altro capo della strada. Avvicinatasi un po' di più, notai che si trattava di una diligenza svizzera che si fermò proprio dove mi trovavo e non appena si aprì lo sportello, scorsi Clerval, il quale, appena mi vide, balzò fuori.
«Mio caro Frankenstein!» esclamò. «Come sono felice di vederti! Come sono fortunato a trovarti qui proprio al momento del mio arrivo!»